Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti su Buzzword con Giada Cipolletta,
Carlos Bellini,
puntata numero 69 del podcast che dà voce a tutti i contenuti.
Benvenuto Carlos, benvenuti Buzz ascoltatori, benvenuta Petta e benvenuto 69, un numero magico perché sono il 6 e il 9, sono come due, sono la stessa figura un po' all'incontrario. Infatti nella smorfia napoletana si dice sotto in goppa, cioè il sotto sopra, roba da...
Stranger Things.
Bravo, esatto, Stranger Things. O per gli amanti di Pornhub, di altre cose di cui... Yeah,
sempre Strangers, sempre.
Sì, sempre Stranger Things, più o meno. Allora, torniamo con il nostro format tradizionale di Buzzword. Sappiamo che le nostre favole...
Sappiamo. Chiediamoglielo. Ragazzi, ma queste sappiamo. Favole vi sono piaciute? Cioè, è un format che vorreste continuare ad ascoltare? Ditelo a Gelosa, ditelo a Carlos Bellini, ditelo alla nostra redazione scrivendo a baso@contenthub.it.
Era un po' sotto sopra, si era emozionato. Mandateci una mail oppure appunto seguiteci sulle nostre pagine social. Buzzword, vedi, mi ha contagiato. Buzzword Podcast, ci trovate su Instagram e su Facebook. Torniamo quindi, caro Carlos,
al nostro... su TikTok, perché Giadosa ha anche TikTok e io l'ho scoperto la settimana scorsa.
No.
Pappero.
No, diamo una notazione, chiarifichiamo. Io mi ero fatto un account Musical.ly per vedere come funziona, perché vado, no, facendo sto mestiere a controllare, poi però riesco a recuperare la password. Quindi non
però
è
c'hai followers, Giada, c'hai followers, ragazzi.
E tu invece hai recuperato un po' di followers la settimana scorsa?
Uno in più della settimana scorsa, però mi ha messo 2 mi piace.
Il che non è male. Allora, i tuoi followers, tra i nostri followers ce n'è una in particolare che ci ha mandato una mail e ci ha ricordato, oltre a ritornare un po' ai canoni di Buzzword, quindi ritorniamo alle nostre rubriche, a contaminazioni è geniale, e ritorniamo a parlare anche di marketing, ma questa nostra buzz ascoltatrice ci ha detto che dobbiamo anche ritornare, anzi forse no, ne abbiamo forse sì già parlato, comunque dobbiamo parlare assolutamente di un tema che a lei sta molto a cuore.
La terra, l'ambiente, perché la buzz ascoltatrice è Greta Thunberg, già ride perché... per la credibilità di questa affermazione. E...
ma perché secondo te loro non credono che ci ha scritto una mail Greta Thunberg? Cioè, i nostri milioni di ascoltatori, di buzz ascoltatori, no? Vi presenteremo la mail, ve la facciamo vedere adesso qui nel podcast, la vedete?
E la mettiamo a 2500 euro, che è la stessa cifra che è stata pagata per il testo originale di Morgan che insulta Boom.
Esatto, quindi anche questa forse potrebbe essere una mossa commerciale, ma non ve lo diremo mai. Insomma, Greta Thunberg, se ci ha scritto o non ci ha scritto, a voi capirlo. Quindi ci ha suggerito la nostra amica Greta?
Ci ha suggerito l'argomento di questa settimana,
che è?
La buzzword di oggi è eco.
Come Irla. Ma non era quell'eco lì.
Forse no.
Potrebbe essere la eco, si dice, perché sì. È femminile.
Singolare.
Giusto? È femminile?
Sì.
o l'eco maschile.
È femminile. Ma non è quello di cui vogliamo parlare oggi.
Però aspetta, potremmo anche un po' parlare di eco. Facciamo una parentesi giadosa. Vabbè. Così, giusto per iniziare, no? Quanto è eco inteso come ripetizione quella che stava facendo in maniera così sublime, giusto? Perché sennò prendo gli insulti anche io, no? Quel fenomeno acustico per il quale un suono, riflettendosi, guarda come te la dico bene, contro un ostacolo, questa torna a essere udito nel punto in cui è stato emesso. Cioè un rimbombo, una risonanza, un qualcosa che riecheggia, no? Qualcosa che si fa sentire. E quale luogo più dei social network può essere eco? O può andare ad amplificare, no? A far risuonare alcuni messaggi, alcune comunicazioni, ma soprattutto quelle legate invece ad un altro eco a cui noi ci riferiamo, che è un concetto di ecologia. Ecologia della comunicazione, ecologia del marketing, perché ne avremo anche tanto bisogno. E che cos'è quella ecologia, quell'eco?
Bella domanda, Giada, sarei in un mare di guai se non avessi di fronte a me la definizione della Treccani con il nostro bello schermo. Bow.
Erano tre.
Ma
era l'eco dei tre cani.
La colpa è la mia, che ho anche riflettuto un attimo. Ma che cosa sta succedendo? Invece non
era
devo ormai l'eco. Più meravigliare.
Era l'eco dei tre cani.
Non devo più meravigliare. Allora devono essere nove. Non dovevo più.
Basta.
Ok. Allora, la eco e l'eco invece oggetto della buzzword di questa puntata sono due cose differenti. Perché quella di cui vogliamo parlare noi, a parte la breve intro con parentesi giadosa annessa, deriva dal greco oikos. E che cos'è? È la parte della biologia che studia le relazioni fra organismi, gruppi di organismi e il loro ambiente naturale. Ecco che quindi si parla di questo, relazione fra organismi viventi ed un ambiente, un ecosistema.
Beautiful.
Traslando
questo, che è una di quelle buzzword che risuonano parecchio, soprattutto quando si parla di comunicazione digitale ultimamente, vero o no?
Moltissimo, esatto, sì. Risuona anche questo, l'ecosistema, una base perché ha un eco molto, molto lunga e molto ampia. Però lasciando a Greta lo studio e l'analisi del rapporto fra gli esseri viventi e la madre terra, mettiamola così, quello che noi invece oggi possiamo andare a discutere è il rapporto che abbiamo noi organismi digitali con l'ecosistema, a sua volta, permettetemi la ripetizione, digitale.
Sì, esatto, e quel concetto di cui qualcuno ha iniziato a parlare della necessità di una ecologia nel senso anche di pulizia, perché a volte uno degli scivolamenti semantici quando si parla del concetto di ecologia è anche quello di pulizia, no? Quello di cercare di ridare un po' di ordine, di togliere. Ecologia che ci deve ritornare nella, per esempio, produzione dei contenuti, nella comunicazione attraverso anche i social network. Perché secondo tutto il mondo c'è bisogno di tornare a ripulire un po' il mare digitale, perché si naviga, no, nel mare digitale, quindi parliamo di questo oceano, esatto, pieno di plastica e di monnezza.
Perfetto, esatto, perché c'è bisogno di equilibrio, perché un'ecologia che possa funzionare, un'ecologia che riesca a fare in modo che l'ecosistema nella sua complessità sopravviva, è una ecologia che prevede un equilibrio nel rapporto fra appunto gli organismi e l'ambiente circostante. Lo stesso deve avvenire a livello digitale. Dobbiamo cercare di ripulire dal questo ambiente, questo mare del web, dalle tante sporcizie che lo inondano. per, come dicevamo, riuscire tutti insieme a trovare un nuovo equilibrio. Equilibrio dinamico, però, perché cambia in base al cambiamento che subisce l'ambiente da una parte e chi lo abita dall'altra.
Esatto, e quindi un'altra cosa importante, per esempio, per un'azienda o per un professionista è capire che il luogo nel quale lui va a comunicare, va a promuovere il suo prodotto o il suo servizio è a sua volta, come dicevi bene tu, un mondo fatto di persone, di individui che imparano a vivere in questo contesto e che conoscono questo contesto e che producono a loro volta roba in questo contesto, e capire anche come uniformare quello che viene prodotto dagli utenti con quello che poi producono loro, e come anzi ci debba essere un'ecologia, inteso anche come congruenza tra l'opinione, se vuoi, cioè, si può parlare anche di ecologia di reputazionale, tra l'opinione che gli altri poi hanno della nostra marca con quello che noi poi andiamo a dire e dichiarare. Quindi gli aspetti potrebbero essere davvero tanti. Andiamo a capire che cosa inquina. Diamo delle indicazioni. Che cosa può essere inquinante nel mondo del web, per esempio, a livello di marketing, parlando di marketing o di comunicazione digitale?
Benissimo. Volevo fare prima il sunto di quello che tu hai detto e poi ti rispondo immediatamente. Il concetto di base, volendo andare a semplificare qualcosa che sarebbe terribilmente complesso, è che noi siamo in un contesto e ogni nostra azione, parola, ha dei riflessi e delle conseguenze, sottolineiamo, sugli altri che abitano il nostro stesso contesto e sul contesto stesso. Quando noi agiamo e parliamo con noncuranza, ecco che andiamo a con noncuranza delle conseguenze, ecco che andiamo ad inquinare il contesto, in questo caso digitale. Quindi, rispondendo, che cos'è, e senza uccidermi, che cos'è che inquina l'ambiente, l'ecosistema digitale? Tutto ciò che ha delle conseguenze negative su di esso e sulla sua salute. Le fake news, ad esempio, nel caso delle aziende, la comunicazione non veritiera,
quindi la mancanza di trasparenza, diciamo,
il rumore, inteso come sovrapposizione di notizie, di advertising, che di fatto, come nell'ambiente esterno, anche il rumore viene considerato un agente inquinante.
Sì, è come perché il troppo l'inquinamento rumore, acustico. L'inquinamento acustico, esatto. Il troppo rumore, peraltro, dicevamo che genera uno stato di malessere alle persone. Le persone tendono a scappare, quindi, o addirittura al contrario, quando c'è troppo rumore non riescono più a distinguere nulla e quindi non danno più importanza, no, a quello che sentono, non riescono più a distinguere quello che ha realmente valore dentro a tutto questo marasma, questo suono incontrollato.
E quindi ecco, che cos'è che inquina l'ambiente digitale? Tutto ciò che viene detto e fatto con noncuranza delle conseguenze che poi comporterà.
Su questo argomento potremmo andare avanti veramente tantissimo, perché quello che c'è da dire è tanto, dalla parte più importante di cui forse abbiamo, sulla quale abbiamo battuto tante volte nelle nostre puntate, che è la necessità di fare cultura e di portare le persone a conoscere bene come utilizzare in maniera consapevole e cosciente lo strumento che hanno a disposizione. È un po' come insegnare loro, no, a fare la raccolta differenziata, a dire la plastica si butta qui, il tetrapack. Dove si butta il tetrapack, Carlo?
Allora, dipende da comune a comune, perché dipende dalla poi catena dello smaltimento, quindi quali sono le strumentazioni adeguate a seconda del comune, della zona d'Italia. A casa mia, qui a Perugia il Tetra Pak si butta con la carta.
Bravo, però deve, se c'è il coso, il cartone del latte, il Tetra Pak del latte, devi staccare
il bottoncino,
il beccuccino, il tappo di plastica. Esatto, sì. E quello va differenziato. La stessa cosa è insegnare alle persone a utilizzare in maniera consapevole i canali di comunicazione che vengono utilizzati, l'utilizzo proprio anche delle immagini, il modo coerente e ecologico di scrivere, ma l'ecologia andrebbe insegnata spesso anche a dei professionisti. Mi riferisco a quelli che creano dei siti web che sono dei gran casini e dei marasmi, pieni magari di effetti luminescenti alla Las Vegas, ma che sono poco usabili e poco navigabili e fruibili e con informazioni non trovabili da parte degli utenti. Quindi quando si parla spesso anche di ecologia dei siti web, si parla di un design e di una progettazione a monte di quelle che sono le funzionalità di un sito, che devono far sì che quel sito sia utilizzabile da parte degli utenti che vanno lì per cercare delle informazioni, così come i contenuti devono essere scritti in maniera tale da essere facili di comprensione. Oggi ho una maglia che la dice tutta, guarda qua che citazione da Aristotele, c'è scritto simple language wise thinking, quindi anche il fatto di saper rendere e comunicare i messaggi in maniera cristallina, sciogliendo gli acronimi, impostando anche la formattazione delle pagine, pensiamo ai siti web, in un determinato modo, rende non solo più pulito il layout, no? Ma agevola la persona dall'altra parte. Ed è proprio vero che, come dicono e recita il mantra, less is more in alcuni casi, o forse al contrario, more is less, cioè il troppo stroppia. A proposito di ecologia, però, abbiamo individuato una chicchettina davvero geniale per la nostra rubrica. Che dici, gliene parliamo ai nostri buzz ascoltatori?
Ma certo, Giada, è arrivato il momento di lanciare la prima rubrica della settimana. È il momento di Geniale. Tan, 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 tan. Ecco qua, fino a questo è il jingle alla Mazza la Vecchia, Roger Rabbit.
Col crick.
Ecco la prima rubrica. Bentornata, Giada. Bentornati, base spettatori. Bentornato, Geniale. Questa settimana parliamo di Ecosia,
come si pronuncia questo motore di ricerca che dichiara di donare l'80% dei proventi ricavati dalla pubblicità online per il sostegno di programmi di riforestazione, in particolare in Brasile e Burkina Faso? Se sapete come si pronuncia, ditecelo. Noi abbiamo scelto la dizione Ecosia. Ok, vediamo un po' come funziona questo motore di ricerca, Carlos.
Allora, come tutti i motori di ricerca, servono a cercare le cose che...
Già, un'informazione ce l'abbiamo.
Esatto.
Okay.
Solo che anziché arricchire quei ragazzacci di Mountain View, in questo caso pianti degli alberi. Ecco, questa è la differenza.
Allora, diamo un paio di informazioni.
Esatto,
dai.
È stato fondato a Fittenberg in Germania. Senti, tac, che roba. Il 14 dicembre del 2009 da Christian Kröll in associazione con Bing Yao e il WWF, WWF. Che era la World Wrestling Federation, ma non c'entra.
Quindi praticamente Bing, Yahoo e il WWF hanno voluto fare un bello scaccone.
La creme della creme.
Hanno voluto dare un bello scaccone agli amici di Google con questa operazione senza scopo di lucro. Perché comunque Ecosia è una società... No, non è vero che è senza scopo di lucro.
Sì, certo.
Ciao, ma
gli asini volano.
È una società ovviamente che lucra, ha voglia se lucra, però garantisce comunque una parte dei suoi introiti al WWF, che a sua volta dovrebbe destinare questi introiti alla salvaguardia della foresta tropicale.
Esatto, quindi lucrano ma con eleganza, lucrano sì, con un'attenzione al pollice verde, con un pollice vedi con l'indice conta i soldi però è verde.
Un po' come fanno, altra parentesi già dosa oggi, parentesi come se non ci fosse un domani, molte aziende che adesso della sostenibilità ne fanno non una leva diciamo morale ma una leva di marketing, perché diventare ecologici, sostenibili e attenti all'ambiente, tutti sono tutti green, ma green nel senso che pensano al ai verdoni, nel senso più americano del termine.
Ma non finisce qui, perché il motore di ricerca Ecosia include anche una seconda possibilità. Quindi oltre a devolvere i proventi generati dalla pubblicità online, dà anche la possibilità ai visitatori di compiere un'azione direttamente. In che modo? Andando a cliccare su dei link affiliati denominati Ecolinks, che consentono agli utenti di generare donazioni attraverso degli acquisti online.
Sì, le aziende dei link affiliati online pagano Ecosia fino al 5% degli acquisti effettuati sul loro sito. Tra le altre cose, Ecosia dichiara di essere un motore di ricerca CO2 neutrale, cioè in grado quindi di neutralizzare il 100% delle emissioni di anidride carbonica causate dal server, dall'infrastruttura, dagli uffici, dai dispositivi degli utenti attraverso progetti di compensazione del carbonio attuati dal partner MyClimate. Come cos'è
sì,
che dicono?
Sì, quindi niente, sono là che loro si mettono là, non respirano, fanno tutti in apnea.
Sì.
E quindi non emettono anidride carbonica. Ogni tanto qualcuno muore, ma vabbè, ci sta.
La missione è ovviamente portare
un mondo più sostenibile. Ecco,
sì,
qua la definizione dice che è quella di coltivare concretamente un mondo più sostenibile.
Sì, e il quello nello specifico, quello che vi dicevamo prima, questi guadagni e ricavi pubblicitari e finanziano un progetto che si chiama Plant a Billion Trees, pianta un miliardo di alberi, e gli alberi vengono piantati con l'obiettivo di assorbire CO2 dall'atmosfera, quindi ecco anche questo un altro motivo oltre al non respirare, tramite fotosintesi, combattendo l'aumento dell'effetto serra a cui la nostra amica che ci ha suggerito, ovviamente Buzz ascoltatrice, che ci ha suggerito la buzzword Greta, è molto attenta, e altri problemi ambientali come l'acidificazione dei mari. E Ecosia ha anche dichiarato sulla sua pagina Facebook di avere fornito lavoro a 30.000 persone grazie a questi progetti di riforestazione. Quindi diciamo, diamo lavoro, proteggiamo l'ambiente, e facciamo concorrenza a Google, perché anche questa è una cosa che non ci lasciamo scappare.
Ok Giada, allora abbiamo capito dove vogliamo andare ad effettuare le nostre ricerche online, se vogliamo piantare qualche alberello qua e là per la foresta amazzonica, abbiamo imparato che il cartone per la pizza sporco non vale la carta ma vale l'indifferenziato, ma ti domando, noi che siamo così tecnologici, te che sei così all'avanguardia su tutto, la tecnologia che non usiamo più, dove caspiterina finisce?
Esatto, caro Carlos, cerchiamo di capire se ho un telefono da buttare, dove lo devo buttare, un telefono, un televisore, il coso per fare i peli delle gambe, cosa che tu non so, tu lo usi, tipo il silk peel,
no.
Se devo buttare il toner della stampante, tutta questa roba qua, dove la posso smaltire?
Allora, una risposta bellissima sarebbe stata nel CES, ma in realtà è il CES che produce questi strumenti, quindi diventa molto complicato fare una
più che li produce, diciamo
li sponsorizza.
Allora, visto che in questo caso sia io che Carlos siamo un po' sprovvisti di informazioni, abbiamo chiamato in supporto chi ne sa più di noi e vediamo se ci sa rispondere senza farci buttare nel CES della roba che altrimenti dopo non, lo sciacquone non li butta giù, secondo me c'è un problema proprio, non ci vuole neanche lo suonare.
Ladies and gentlemen, per la prima volta in assoluta anteprima internazionale a Buzzword, Matteo El Ciolo Simeone.
compagni di Buzzword.
Ciao, ciao.
Senti, ma allora i nostri Buzz ascoltatori già saranno tremando e ci chiederanno, dopo questa presentazione assolutamente stratosferica e calcistica di Carlos, ma tu sei parente in qualche modo del calciatore?
Non che io sappia, no, non che io sappia.
Allora niente, però sicuramente non sei parente del calciatore, ma ci puoi aiutare a capire che cosa dobbiamo fare con questo ferraglio, questa ferraglia, con tutta questa tecnologia ci avanza o che comunque dobbiamo dismettere in qualche modo. Partiamo dalla cosa più semplice. Se io ho un telefonino a casa, lo posso prendere, cioè buttare così come capita, oppure che devo fare?
No, allora, se tu intendi buttare nella spazzatura di casa, no, non lo puoi fare, e quindi devi hai diverse possibilità. Intanto, se mi dici così, immagino che tu ti stia riferendo a un consumatore che viene definito privato, quindi non è né un'azienda né un libero professionista, perché la normativa è diversa in base al fatto che tu sia, diciamo, un privato piuttosto che un'azienda o anche una semplice partita IVA.
Okay.
Quindi il tuo telefonino può avere un fine vita diverso in base a quello che è, diciamo, la tua soluzione più comoda. La prima può essere quella di portare questo dispositivo, che si chiama RAE in gergo, e lo puoi portare a un centro di raccolta comunale, ce ne sono in tutti i comuni d'Italia, quindi non hai difficoltà. La seconda ipotesi è consegnarlo a fronte dell'acquisto di un nuovo prodotto, quindi nel negozio in cui tu acquisti il tuo nuovo smartphone puoi chiedere che il vecchio ti venga ritirato gratuitamente, anche perché nei prodotti elettronici è inserito un contributo che si chiama proprio contributo EcoRae, che in pratica prevede il costo, cioè tu in pratica paghi il costo dello smaltimento del tuo vecchio prodotto.
E se loro non me lo volessero prendere, comunque sono tenuti a farlo?
No, devono farlo perché la legge lo impone, quindi se tu acquisti un nuovo prodotto il negoziante è obbligato a ritirarlo e poi a gestirne lo smaltimento. Tra l'altro, nel caso di piccoli prodotti, qua parliamo, mi sembra che si parli di una dimensione non superiore ai 20 centimetri, quindi lo smartphone potrebbe rientrare in questa categoria, puoi anche fare quello che si chiama il ritiro 1-0, cioè puoi portare in un negozio che abbia una metratura superiore ai 400 metri quadrati, perché c'è questo limite, puoi portare il tuo smartphone e consegnarlo perché sia smaltito, anche se non hai se non stai acquistandone uno nuovo, quindi c'è anche questa possibilità.
E invece se ho un'azienda, una partita IVA, che cosa succede?
Allora, se sei titolare di una partita IVA e ovviamente il tuo prodotto è stato fatturato, quindi acquistato come bene aziendale, hai un pochino più di problemi, perché purtroppo in questo caso la normativa è purtroppo in effetti in questo senso c'è da tempo un po' di polemica, perché sostanzialmente cosa succede? Come ti dicevo prima, quando tu acquisti un prodotto, e questo vale anche per le aziende, paghi quello che si chiama l'eco contributo RAE, ma l'azienda non può smaltire nei modi che ti ho citato prima il suo dispositivo non più funzionante o comunque da dismettere, ma deve pagare un'altra volta perché venga smaltito secondo la normativa. Quindi ci sono poi tutta una serie di adempimenti che adesso non ti elenco per non annoiare te e i tuoi ascoltatori, i nostri ascoltatori, che vengono svolti da ditte specializzate, per cui un'azienda paga, quindi sostanzialmente tu a quel punto devi rivolgerti a qualcuno, a uno smaltitore, per poter, diciamo, portare il tuo prodotto a fine vita, anche perché bisogna ricordare sempre che un prodotto o un dispositivo elettronico va nei cespiti aziendali, quindi deve essere poi rimosso dai cespiti, e per farlo tu devi avere un documento che lo attesti e che certifichi che o è stato venduto, ma ricordo che non si può vendere un rifiuto, quindi un prodotto guasto non può essere venduto, eventualmente un prodotto usato, oppure deve essere smaltito. Quindi l'azienda da questo punto di vista ha una serie di incombenze in più, e la polemica nasce dal fatto che sostanzialmente l'azienda paga tre volte, perché paga il contributo tipo la Tari, che contempla anche questo tipo di
di costo, paga il contributo acquistando il prodotto e paga una terza volta quando lo deve smaltire.
Complimenti.
Non c'è male, diciamo, è una bella, quindi è un po' complicato, ecco.
E tra le varie cose dobbiamo dire anche ai nostri buzz ascoltatori che loro sono già attenti all'ecologia, a tutto ciò che è eco, no? E che fa eco, visto che dobbiamo ricordare la nostra buzzword della settimana, però magari qualcuno gli è sfuggito il concetto, che anche tonere e cartucce non vanno buttati nel cestino della carta, ma no, hanno una procedura di smaltimento particolare.
Esatto, allora anche qua bisogna distinguere il privato dall'azienda o dal libero professionista o comunque dalla partita IVA, perché il privato non può buttare il toner o la cartuccia inkjet nella spazzatura normale, ma deve portare eventualmente sempre in un centro di raccolta oppure in caso di acquisto di un nuovo consumabile può lasciarlo al rivenditore oppure può affidarlo a chi si occupa di recupero o di rigenerazione. Ci sono diverse possibilità. Il privato quindi ha pochi vincoli e pochi limiti, quindi può gestire la questione in modo semplice. L'azienda un po' meno, perché i consumabili di stampa poi hanno un'ulteriore particolarità: rientrano in una categoria particolare di rifiuto, non sono dei RAE, quindi non sono rifiuti elettronici in questo caso, sono rifiuti speciali. E hanno una particolarità che consiste nel fatto che il loro codice CER, il codice CER, ti dico sinteticamente, è un codice che viene assegnato ai rifiuti per definirne la tipologia e la pericolosità e quindi anche le relative modalità di smaltimento. I consumabili di stampa rientrano in una categoria particolare che si chiama codice CER a specchio, il che significa che il codice CER può rientrare sia nella categoria dei rifiuti speciali pericolosi, che hanno determinati adempimenti, richiedono determinati adempimenti per un corretto smaltimento, sia quelli non pericolosi. Quindi che succede? L'azienda non può portarli nei centri di raccolta, perché i centri di raccolta non sono autorizzati a rilasciare la documentazione che serve all'azienda per provare che sono stati smaltiti. Deve affidarli a delle ditte specializzate che si occupino di fare tutti questi adempimenti. Il problema qual è? Che questi adempimenti, come ti dicevo, cambiano in base al fatto che il rifiuto sia pericoloso o non pericoloso, ma è l'azienda che si deve fare carico di certificare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Quindi dovrebbe teoricamente fare un'analisi di laboratorio.
Cioè tu mi stai dicendo che io mi dovrei mettere con la mia azienda ad analizzare il mio toner e la mia cartuccia?
Sì, ti sto dicendo proprio questo. So che sembra una cosa un pochino, non dico paradossale, ma complicata, di fatto lo è, perché poi i costi lievitano. Quindi immaginiamo anche il caso di un piccolo professionista, una piccolissima azienda, quindi che ovviamente ha già di per sé tante problematiche da gestire. Chiedere a un'azienda di spendere una media di 150-160 euro per andare a certificare che la sua cartuccia o il suo toner non è pericoloso, evidentemente è impegnativo. Se non lo fai, però, a quel punto ti devi accollare tutti gli adempimenti che competono ai rifiuti pericolosi, e questo è un altro costo. Quindi di fatto purtroppo le aziende non hanno vita facile nello smaltimento del rifiuto. In Italia non è semplice, ecco.
A tal proposito, momento sponsor, perché a Buzzword ogni tanto arriva qualche sponsor. Abbiamo un servizio che ci può facilitare la vita e che possiamo proporre a piccole e grandi anche realtà, che è un servizio di smaltimento tonere e cartucce che malleva da tutta quella che è la gestione burocratica dello smaltimento. Cioè una bella levarsi dalle scatole un bel problemone, no? Questo servizio si chiama 00 Toner. Come funziona?
Sì, hai detto bene, effettivamente per risolvere un pochino questo enigma, questo problema, 00 Toner è la chiave di volta, nel senso che sostanzialmente ti permette di intanto smaltire il rifiuto in modo ecologico, perché 00 Toner ha uno stabilimento brevettato, con un processo brevettato che permette di recuperare il consumabile al 100% e trasformarlo in materia prima seconda. Non viene avviato alla rigenerazione, perché la rigenerazione è comunque un procedimento che ha degli scarti, quindi non ti porta al recupero al 100%, mentre 00 Toner recupera tutto trasformandolo, come dicevo, in materia prima e seconda, e quindi è ecologicamente, visto che oggi la buzzword è eco, è importante anche mettere, diciamo, l'accento su questo, il consumabile, quindi riportarlo nel suo ciclo produttivo. Poi si basa su un meccanismo particolare, un contratto di manutenzione sullo smaltimento del consumabile. Attenzione, non è applicabile ai RAE, questo è importante, ma solo ai consumabili di stampa di qualunque natura, quindi si parla della cartuccia piuttosto che del toner, piuttosto che del fusore, del fotoconduttore, il tamburo, tutto quello che è l'esausto di stampa, diciamo, può essere gestito con 00 Toner. Tramite questo contratto Berg, che è l'azienda che offre questo servizio in collaborazione anche con noi, è possibile manlevare il cliente da tutti gli adempimenti, perché questo contratto rappresenta una manleva, che significa che c'è uno svincolo integrale, sia legale che amministrativo, da tutti quelli che sono gli adempimenti correlati con lo smaltimento che ti ho sommariamente citato prima. Quindi mi riferisco ai formulari, registro di carico scarico, eccetera eccetera. Poi è un discorso un pochino articolato, quindi non voglio renderti la questione troppo pesante.
Anzi, sai cosa facciamo? Facciamo una cosa utile: lasciamo nella descrizione ai nostri buzz ascoltatori un link per andare a avere tutte le informazioni e magari anche un contatto, certo, certo, per poi studiare anche il loro caso nello specifico. E sapete che cosa vi dico, se tu sei d'accordo, ovviamente sì, perché l'ho deciso io.
Sei la padrona di casa, quindi evidentemente.
No, vabbè, questa è la petta che me la suggerisce.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Verito. Potremmo anche testare, misurare la cosa con un codice che potrebbe essere buzzword. Quindi se voi mandate delle richieste, utilizzate il codice buzzword, potreste avere un
trattamento di favore. Va bene, allora,
va bene.
Di questo ragioniamo sicuramente. perché no?
Quindi a tutti quelli che voi dite
anche
che vi manda buzzword, sicuramente riuscirete a scontarla buona. Se non basta, dite vi manda buzzword, vi manda Giada, così poi dopo io garantisco io anche, io e la petta veniamo e punzecchiamo se il trattamento non è di favore.
Ok.
Matteo, ti ringrazio tantissimo,
grazie voi,
per
grazie
averci insegnato che non dobbiamo prendere le cose così alla leggera, ma ci sono tanti aspetti da considerare, specialmente se abbiamo un'azienda e non solo, perché poi anche il privato è giusto che impari che tutti gli oggetti tecnologici non devono, lo ripetiamo e lo sottolineiamo, essere buttati nella pattumiera, così come le pile e tante altre cose, le lampadine. Esistono i centri di raccolta, portate,
sono gratuiti, quindi...
sì, e portate la roba a smaltire in questi posti, perché se ognuno di noi può fare la differenza, no? E quindi è importante che piano piano nel nostro piccolo tutti quanti iniziamo a contribuire al benessere di questo mondo.
Chiaro, anche
che
perché
ci occupa.
Nella nostra vita quotidiana ormai questi dispositivi non sono più dei casi isolati, ma rappresentano una presenza costante e anche quantitativamente importante, quindi è giusto gestire tutto nel modo più corretto possibile.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao. allora, adesso che abbiamo capito finalmente come smaltire nella maniera più corretta le nostre robette ferroginanti e tecnologiche, siamo pronti per smaltire i chiletti di troppo e andare a fare un po' di attività fisica. Almeno io dovrei, anche se c'è una voglia.
Oppure smaltire un po' di stress e andare a fare un bel aperitivo.
Bello, quello mi piace di più. Perché mi piace di più questa opzione? Forse perché non lo so. Perché? Ditemelo e scrivetemelo a buzzer@contenthub.it. E anzi, lanciamo il sondaggione: preferite smaltire il vostro stress accumulato con il lavoro bevendo qualunque cosa oppure correndo, andando a fare attività fisica? Come smaltite lo stress?
Allora rispondete nel frattempo. Io corro al bar, ognuno fa quello che vuole.
Vedi, le unisce.
Esatto. E vi saluto dandovi l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie per essere stati con Buzzword, grazie per aver partecipato così numerosi anche alle puntate speciali nel crossover con Favole della Buonanotte per Manager. E quindi, tornando sul classico, vi salutiamo con appunto la solita chiusura. Ciao da Carlo Sbellini.
Ciao da Giada Cipolletta.
E soprattutto ciao da Bazzo.
Ma Greta non saluta. Ah, non parla. Vabbè, non parla. Ciao Greta, ci salutiamo noi.